Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in ogni cuore. Santa giornata a tutti da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria. Questi saluti non sono registrati, sono veri, sono vivi, sono in diretta. Sono auguri che facciamo, sì. E c'è il post Pasqua, dove è questo passaggio, come si fa a dire, facciamo, questo è tempo pasquale, tempo che mostra un passaggio, ma se sto passaggio non l'hai fatto, tu non puoi dire sto festeggiando la Pasqua dei Santi, la Pasqua di Gesù, la Pasqua di quelli che vivono una vita di combattimento contro se stessi, contro il mondo, contro la carne, contro il demonio. Quelli possono dire sto facendo la Pasqua perché stanno passando da un tipo di vita a un altro tipo di vita, se no sta parola praticamente noi la usiamo ma ha un significato diverso da come noi lo utilizziamo per i nostri auguri. Buona Pasqua cosa vuol dire? Sei passato, devi passare il Mar Rosso, le acque della grazia diciamo erano a portata di mano, vero? Però vedi che quelli che non sono passati, i cavalli e i cavalieri, sono stati travolti dalle acque poi, no? È vero?
Sì, certo.
Che cambio il telefono. Uh-huh. Sì, per cui questi si sono annegati, sono stati... Però... Poi è interessante perché dice il Signore frenò le ruote dei carri, pensa un po', che stavano rincorrendo il popolo che stava facendo questo passaggio dalla terra d'Egitto alla terra promessa. Ma nel caso nostro invece potremmo dire che il Signore in effetti in qualche modo frena anche i carri dei nemici dell'anima nostra, nel senso che se il demonio diciamo gli fosse data ancora più come dire più spazio ci avrebbe veramente travolti tutti quanti, diciamo che frena anche le ruote dell'esercito infernale, se no ci avrebbero già catturati tutti, no? Per cui anche lì vedi il Signore interviene, il Signore è il Signore, no? Cioè, questa mattina leggevo un passo perché cercavo qualcosa sugli angeli e per cui sono capitato sul libro dell'Esodo e ho letto queste cose, allora dico bene, posso utilizzarle, posso fare un pensiero anche per la giornata odierna. E allora... dobbiamo rendere grazie a Dio, cioè praticamente il Signore è infinito, cioè tu scopri qualcosa, diciamo, della sua infinita santità, del suo amore, ma sai, scopri poco, ma è infinito, per cui veramente più conosci, è come uno che punta, che ne so, il telescopio verso il cielo, sì, vede delle stelle, vede qualche pianeta, vedrà qualcosa, ma non è mica finita lì, perché oltre lì ce ne sono un'altra infinità, cioè ci sono delle stelle che sono lontane da noi 2 milioni di anni luce, ma tu pensa anni luce, pensa che velocità, no? Allora vuol dire che tu vedi quello che vedi, ma non vedi tutto quello che c'è, e con Dio è la stessa cosa, cioè a un certo momento tu devi dire così, Signore, io credo, vedo che io sono pulviscolo davanti a tutto ciò che tu hai creato, eppure mi ami di un amore veramente paterno e materno, non ho parole, io ti adoro, basta. Cioè, lì bisognerebbe arrivare. Io ti adoro dall'abisso del mio niente, come dice bene Sant'Alfonso de Liguori. Ma che ne sappiamo noi? Miriadi e miriadi di angeli ed arcangeli, vero, che adorano il Signore. Loro vedono e adorano. Tu non vedi con gli occhi della carne, ma con gli occhi della carne però vedi le orme. Vedi le orme di Dio, l'Onnipotente, le perfezioni, le cose che Lui ha fatto, no? Io penso, ad esempio, alla Terra, no? La Terra è vero che gira, vero, intorno al Sole, no? Beh, ma c'ha forse un motore? Cioè, gli mettono dentro il carburante nel motore perché giri? Ma con la stessa velocità. Poi c'ha le inclinazioni, le stagioni e tutte queste belle cose, no? Ma chi è che fa? Ma è la forza di gravità, vabbè, sei un asino, perché la forza di gravità chi è che l'ha messa, no? C'è una mente superiore che ordina tutte le cose, no? Tu sei pulviscolo, no? Ammetti che sei niente, no? Vedi che morirai, no? Tu che credi di essere chissà chi, diventerai un sacco di vermi, no? Per cui, se tu fossi così come ti credi, dovresti dire io posso non morire, invece morirai, per cui c'è una legge che tutto dispone, no? Devi dire sono niente io, Signore, io ti adoro dall'abisso del mio niente, so che tu mi ami di un amore infinito, come se ci fossi solo io, di un amore personale proprio, eh? Cioè Gesù sarebbe morto anche per una persona sola, non è, dice, beh, per una persona che vada all'inferno, no, no, la pecorella smarrita, l'ha detta lui, la pecorella smarrita, per cui è venuto a salvarci, e davanti a queste cose non ti rendi conto che sei distratto, c'è una macchina della distrazione e della distruzione anche del pensiero, della contemplazione, perché l'uomo per natura dovrebbe essere un contemplativo. Diciamo, le persone che non sono nelle città, ma che erano ancora nelle foreste, diciamo che sì, c'erano dei selvaggi, ma io penso che sono meno selvaggi di noi, no? Perché hanno sentito il bisogno di adorare qualcosa, qualcuno, perché hanno scoperto comunque che c'è qualcuno più grande di loro. Per cui questi cosiddetti selvaggi sono meno selvaggi di te, che sei pieno di superbia, ecco, e di presunzione, per cui sei più superbo di quello che pensi. Allora, Signore, io ti adoro dall'abisso del mio niente, e ti ringrazio di quante grazie mi hai fatto, che neanche le vedo, perché sono come le stelle del cielo. Ne ho sprecate molte, però, Signore, fa che questo non accada più. Non permettere che io sprechi, in un certo senso è anche un disprezzo dei doni che tu mi fai, Signore. Mi vergogno veramente, il mio cuore è affranto al pensiero di quel che ne ho fatto o di quel che ne faccio dei doni che tu mi fai. E allora, insomma, bisogna diventare, cioè, per natura siamo contemplativi, ma dobbiamo poi dare spazio alla contemplazione. Ecco, non possiamo continuare ad avere gli occhi sulle cose che non ti fanno contemplare niente, ma ti distraggono con milioni di notizie che non servono a nulla. Se non servono ad amare Dio, se non servono ad amare il prossimo, se non servono a salvare l'anima nostra, è tempo sprecato. E così, vabbè. Anna, scusami, sai, questa divagazione, ma diciamo che il pensiero, meno male che non ha bisogno di motori per muoversi, no?
Sì, hai ragione, hai ragione. Ah? È veramente un,
ecco, un pensiero
al cuore, sì. Non ha,
se io adesso, perché poi ci sono stato 2 giorni fa, ma dico, se io adesso penso, no? Penso all'urna dove c'è dentro la statua, per esempio, di San Michele Arcangelo a Monte Sant'Angelo, no? Il mio pensiero è già arrivato là, pensa che velocità. Ecco, per cui diciamo, l'anima ha una velocità supersonica, nel senso che Padre Pio diceva: io in un minuto secondo faccio due volte il giro del globo. Un minuto secondo, come fai? Col pensiero, l'anima non ha da portarsi zavorre dietro, pesi, no? L'anima vola, ecco che bello, come le scintille, vero? È così. Allora, se gli uomini pensassero a queste cose, no? Allora, faccio un esempio, cioè, proviamo a vedere, no? Cioè, se io penso così, penso che tu sei una creatura di Dio come sono io, vero? Allora, diciamo che guardo le opere di Dio perché tu sei un'opera di Dio, anche per te Gesù è morto, no? Per cui io devo dire: Gesù mio, ma quanto bene ci vuoi e quanto bene vuoi che ci vogliamo, ma come ci vuoi tu bene, non come intendiamo noi che siamo egoisti, no? Allora gli uomini sarebbero contenti di stare insieme, no? Perché direbbero: cantiamo inni al Signore, lodiamo il Signore come fanno gli angeli in cielo. Del resto, quando noi diciamo: sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, a me è capitato proprio mi scendevano le lacrime, perché ho pensato: sia fatta la tua volontà come in cielo. In cielo tutti i santi, beati, gli angeli e gli arcangeli fanno la volontà di Dio. Quando io dico sia fatta come in cielo così in terra, guardando poi alla terra mi viene da piangere, dico: ma come volontà di Dio? Noi stiamo facendo la volontà del diavolo, stiamo facendo, no? Stiamo facendo la volontà nostra. Per cui dico un Padre nostro e non so neanche quello che sto dicendo, no? È sbagliato questo. Allora, quando dico il Padre nostro, sia fatta la tua volontà come in cielo, e penso agli angeli, a tutti i santi, le schiere dei beati, delle vergini, tutti quanti, no? E guardo loro e dico: sto pregando che quel che accade là accada anche qua. Pensa come siamo lontani, pensa, diciamo il Padre nostro così abitudinariamente, ma questa volontà che si fa in cielo, ma quando è che si farà in terra? Ma manco ci pensiamo, ma neanche quelli che lo propongono ci pensano, per cui è diventata, prendetevi per mano, ma sai, sono tutte cose esterne, no? Cosa vuoi prendere per mano? Bisogna prendere la verità per mano.
Sarebbe diverso tutto, veramente, sì. Se pensassi.
Sì, sono cose esterne che fanno credere di aver fatto qualcosa, ma non è vero.
Ti lasciano vuoto, ti lasciano veramente.
Cioè, no. Io devo tenere per mano Gesù Cristo verità. Tu devi prendere per mano Gesù Cristo verità, perché se ci prendiamo, diciamo, con la mano noi non siamo la verità, no? Per cui perdiamo, cioè è un contatto che non fa luce, voglio dire, no? Invece io devo farmi prendere per mano da Gesù Cristo che è luce, allora io sarò illuminato, tu anche, per cui ci guarderemo, diciamo, con la luce di Dio, no? Perché se ci prendiamo per mano noi non abbiamo risolto il problema, no? Siamo due, è così, no?
Ti fa venire le vertigini, ecco, veramente, se pensi a quello che stai dicendo, come è importante e come invece non riusciamo a captare niente, neanche una scintilla.
La distrazione, tu vedi quanto impegno ci si mette per le cose sciocche, no? Ma vedo adesso su ste unghie non sanno più che colori metterci, che brillanti metterci, che fregi metterci, ma vedi che con quelle unghie lì, no, diciamo che, come diceva il professor Pavone, graffi tuo marito e tutti gli uomini che ti guardano, ma cosa colorisci le unghie, no? Ma colorisci di virtù la tua vita, no? Ma sono importanti le unghie, sì, anche il diavolo ce le ha importanti, quando te le pianta addosso, vero, ti ferisce con quelle unghioni, vero, vabbè. Allora, chiudiamo questa, diciamo, premessa così, che sono sempre dei pensieri come prendere il caffè, voglio dire, no, si fanno quattro parole E poi adesso però era l'introduzione, l'aperitivo, diciamo l'aperitivo, perché adesso leggeremo la parola di Dio, cioè Dio adesso si degnerà di parlare con noi. Si degnerà di parlare con noi. Non siamo mica degni di... Cioè, pensate, in cielo adorano il Verbo che parla, il Verbo si è fatto carne, né? E lo adorano per ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Noi leggiamo e spesso vanno anche a leggere quelli che non sanno neanche leggere, perché rovinano anche la lettura, non si capisce niente, punti e virgoli non esistono. Cioè praticamente tu dici, ma sì, ho sentito che ha detto, ma ho fatto fatica a capire il senso di quel che leggeva, perché ha letto così male che non mi tocca leggermelo per conto mio, ecco, per capire quello che quella persona doveva annunciare, no? Bene, allora Anna, noi abbiamo gli Atti degli Apostoli.
Il rimprovero di opporre resistenza allo Spirito Santo che Santo Stefano muove gli scribi e i farisei scuote profondamente i presenti, che fremono di sdegno, mentre lo sguardo del protomartire è fisso al cielo, all'eterna dimora a cui anela. Sant'Efrem scrive in proposito che mentre il campione della fede rimaneva senza aiuto in mezzo ai furiosi assassini del Signore, vide il Signore che reggeva una corona con la mano destra, come per incoraggiarlo a vincere la morte e a indicargli che lui assiste interiormente coloro che sono condotti a morte per causa sua. Dagli Atti degli Apostoli, in quei giorni Stefano diceva al popolo, agli anziani e agli scribi, testardi e incirconcisi nel cuore e nelle orecchie, voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo, come i vostri padri, così siete anche voi. Quali dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato? Essi uccisero quelli che preannunciavano la venuta del giusto, del quale voi ora siete diventati traditori e uccisori, voi che avete ricevuto la legge mediante ordini dati dagli angeli e non l'avete osservata. All'udire queste cose erano furibondi in cuor loro e digrignavano i denti contro Stefano. Ma egli, pieno di Spirito Santo, fissando il cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse: ecco, contemplo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. Allora, gridando a gran voce, si turarono gli orecchi e si scagliarono tutti insieme contro di lui, lo trascinarono fuori della città e si misero a lapidarlo. E i testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo e lapidavano Stefano che pregava e diceva: Signore Gesù, accogli il mio spirito. Poi piegò le ginocchia e gridò a gran voce: Signore, non imputare loro questo peccato. Detto questo, morì. E Saulo approvava la sua uccisione.
E vedi, adesso dobbiamo, guardando e adorando colui che ci fa il dono di questi testimoni, vero? Perché un martire è un testimonio della fede fino al martirio, è uno che confessa la propria fede, per cui se il Signore ce lo mette davanti è perché ci fa vedere, guardate quelli che si lasciano condurre dallo Spirito Santo, come e cosa possono fare, perché è lo Spirito del Signore che li conduce. Allora, in quei giorni Stefano, diceva al popolo, agli anziani, agli scribi, testardi e incirconcisi nel cuore e nelle orecchie, voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo. Ora, opponete sempre resistenza allo Spirito Santo, non qualche volta, sempre, perché questi testardi e incirconcisi nel cuore, nelle orecchie, cioè non vogliono intendere ragione. Cioè, pensa, allora, Pilato dice: non trovo in lui nessuna colpa, a morte colui che tu dici che è senza colpa, e poi è che sia liberato colui che è pieno di colpe. E questi sono incirconcisi nel cuore e nelle orecchie, e si oppongono resistenza allo Spirito Santo, che è verità, no? Allora, io penso che strano, no? Che proprio Stefano, diciamo, vuol dire corona, vero? Allora, Stefano, neanche far la posta, dico, abbiamo anche ai giorni nostri qualche creatura che porta questo nome, e essendo poi stato, diciamo, illuminato dallo Spirito Santo come fondatore, ha fondato una cosa che si oppone al pensiero odierno. E, diciamo, puntualmente si vuole condannare a morte, diciamo, questa azione, perché mentre Stefano era illuminato dallo Spirito Santo, quegli altri invece si opponevano sempre allo Spirito Santo, e difatti il risultato è lo stesso, no? Come i vostri padri, così siete anche voi. Quale dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato? Allora, tu vai a vedere, tutti i fondatori perseguitati, per cui padri di ordini religiosi, ecco, sono stati perseguitati, ma il Signore lo permette perché devono essere seguaci di Gesù Cristo anche nella persecuzione sua. Ecco, allora è norma forse che sia così, ma vedete, ad esempio, il martire è importante, ma il fondatore è più importante ancora. Perché? Perché il fondatore è una creatura scelta da Dio per generare figli della Chiesa, per cui, diciamo, Gesù ha detto, per esempio, a San Francesco che l'ordine francescano durerà fino alla fine dei secoli, ma l'ordine francescano che segue San Francesco, intendeva Gesù Cristo, mica quelli che vanno fuori strada, no? Allora, quelli che seguono il pensiero di San Francesco, no? Coloro, cioè, che sono chiamati ad essere i riparatori, per cui va Francesco, ripara la mia chiesa che è tutta in rovina. Allora, uno che vuole riparare, ecco, poi viene, diciamo, viene travolto da coloro che preferiscono le cose sbagliate a quelle buone, perché sono, questi si arrabbiarono, questi qua, vero? Perché Stefano dice: essi uccisero quelli che preannunciavano la venuta del giusto, del quale voi ora siete diventati traditori e uccisori, voi che avete ricevuto la legge mediante gli ordini dati dagli angeli e non l'avete osservata. Allora, diciamo che guardando, ecco, che anche la regola, tutto ciò che San Francesco, diciamo, ci ha dato, ma poi non la vogliamo più osservare, vogliamo cambiare, vogliamo, sono cose terribili, però sai, la persona distratta non si rende conto di quello che sta accadendo, di quello che accadrà, perché quando accadrà quello che deve accadere, sarà come al giorno di Noè e al giorno di Sodoma e Gomorra, mangiavano, bevevano, facevano tutto quello che volevano, a un certo momento finì tutto perché il Signore li sommerse tutti quanti. Allora, avete sentito, Stefano non aveva mica i peli sulla lingua, gli ha detto: siete diventati traditori e uccisori, voi che avete ricevuto la legge mediante gli ordini, è vero? All'udire queste parole erano furibondi in cuor loro, è chiaro, e digrignavano i denti contro Stefano. Cioè tu praticamente proponi una cosa che ci paragoni a moneta falsa. Questo sta accadendo anche, no? Cioè uno che vive in un certo modo e dà fastidio agli altri, no? Scusa, tu vivi... diciamo seguendo Gesù Cristo, no? Ma quelli che vogliono modificare le vie di Gesù Cristo, no? Gli dà fastidio che ci siano questi qua che devono cambiare, devono pensarla in modo diverso, no? Per cui all'udire queste cose erano furibondi in cuor loro, digrignavano i denti, per cui vedete che anche coloro che hanno condannato a morte Gesù Cristo già da tempo avevano lavorato sulle calunnie e sulle diffamazioni. Ah, adesso sappiamo che hai bestemmiato, adesso sappiamo che hai un demonio, adesso sappiamo che sei a servizio di Satana. Ecco, ma tu pensa che roba, no? Ma egli, pieno di Spirito Santo, fissando il cielo, vide la gloria di Dio e anche di San Francesco. E Gesù che stava alla destra di Dio e disse, ecco io contemplo i cieli aperti e il figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. Allora gridando a gran voce si turarono le orecchie, perché chi non vuol sentire la verità si tura le orecchie, no? Ma difatti, mamma mia che cose, a leggere queste cose fanno venire i brividi. Allora, si turarono le orecchie, cioè noi non vogliamo sapere niente di verità, no? Niente, tu devi morire, basta. Si scagliarono tutti insieme contro di lui, lo trascinarono fuori del convento, fuori dalla città, e si misero a lapidarlo. Diciamo che un tempo usavano le pietre, oggi con i mezzi di comunicazione ti lapidano sul web, praticamente, capito? Cioè internet è diventato un infernet, perché ti tirano le pietre mediatiche, no? E i testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo e lapidavano Stefano, che pregava e diceva: Signore Gesù, accogli il mio spirito e non imputare loro questo peccato. Per cui un padre, anche se lapidato dai figli, però il padre c'ha un cuore paterno, per cui dice: Signore, vabbè, mi hanno lapidato, però ti prego, io li perdono, non imputare loro questa lapidazione, perché io la mia vendetta è voglio portarli in paradiso, per cui offro tutte queste sofferenze per la salvezza di coloro che mi stanno lapidando. Detto questo, morì. Saulo approvava la sua uccisione, Saulo. Però Saulo sulla via di Damasco, vero, è stato sbalzato da cavallo ed è finito per terra, che pensava, faceva dei pensieri stando a cavallo della sua presunzione, del suo orgoglio, no? E il Signore l'ha buttato per terra. Allora poi uno non ci vedeva più, aveva le squame sugli occhi. E poi il Signore gliela tolte e allora è diventato un grande apostolo, San Paolo. Ecco, però in questa vicenda, Saulo deve ringraziare Santo Stefano, per cui è vero che ha visto la luce, che ha visto Gesù, però diciamo chi gli ha meritato anche questa conversione? Ha versato il suo sangue e ha detto non imputare loro questo peccato. Lui approvava, anche se non l'ha lapidato fisicamente, ma ha approvato quelli che l'hanno lapidato, per cui speriamo in bene, ecco, che ci siano parecchi cavalli che sbalzino dalla sella chi li sta cavalcando, ecco, il cavallo della presunzione. Allora, Anna, salmo responsoriale.
Sì.
Leggi tu.
Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Sii per me, Signore, una roccia di rifugio, un luogo fortificato che mi salva, perché mia rupe e mia fortezza tu sei. Per il tuo nome guidami e conducimi. Alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. Io confido nel Signore, esulterò e gioirò per la tua grazia. Sul tuo servo fa splendere il tuo volto, salvami per la tua misericordia. Benedetto il Signore, che per me ha fatto meraviglie di grazia.
Beato questo qui che l'ha capito e sta lodando e glorificando il Signore. Benedetto il Signore che per me ha fatto meraviglie di grazia. Ma io non le vedo, sono cieco, ho le squame sugli occhi, ma stavo pensando, dunque mia mamma è morta a 95 anni, vero, è stato guarito da Padre Pio, insomma, ha consumato anche le dita a forza di rosari, diciamo, sappiamo che è andata dritta, cioè un giorno dopo la sua morte hanno detto che è andata in paradiso. Allora lei per 3-4 anni continuava a dire: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. No? Cioè, dice, io voglio andare in cielo, non sono stanca di stare qua, in questo mondo perverso, no? Signore, nelle tue mani affido il mio spirito, no? Allora, dice, ma Claudio, credi che mi dia retta al Signore? Continua a dirgli che io affido il mio spirito nelle sue mani, ma non mi ascolta. Finché il giorno così è partita, cioè 5 minuti, ma nessuno se n'è accorta perché si è spenta, si vede che il Signore è venuto a prenderla, l'angelo l'ha accompagnata, e così, senza un motivo, senza una malattia, senza niente, cioè in 5 minuti è partita. Però erano 5 anni che tutti i giorni diceva: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. E l'ha lasciata qua, però diciamo che anche questa fede che ha avuto, dice, continuava a dire: io voglio venire da te, io voglio venire da te, cioè io desidero, ecco, venire da te, voglio venire in cielo, nelle tue mani affido il mio spirito, finché poi a forza di dirlo l'ha accontentata. Ma se noi diciamo adesso: no, nelle tue mani affido il mio spirito, dovremmo dire: Signore, ma magari aspetta ancora un pochino perché credo di non essere pronto per questo viaggio, e rimando il check-in, vero, perché credo che se passo attraverso il peccato detector suona tutto, per cui in paradiso non ci vado, è meglio che mi chieda, faccio un altro salmo: purificami, oh Signore, sarò più bianco della neve. E poi, quando sarò più bianco della neve, potrò passare attraverso il peccato detector e allora non suonerà niente perché sono bianco più della neve. E così, sì, per me, Signore, una roccia di rifugio. Ma noi dove, a chi è che ci rifugiamo? Dove? Cioè, dov'è che cerchiamo rifugio noi? Dice, ma mi sono costruito una casa di cemento armato antiatomico, ma guarda, fammi venire da ridere. Le vendevano, sapete, in America ci sono, hanno fatto una specie di città sotterranea antiatomica, no? Che pensano che quello lì sia il rifugio, mamma mia, poverini. Il rifugio è il mio Signore, benedetti, no? Dobbiamo, tu pensate un po', la Madonna viene a dirci: Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato, che sarà il vostro sicuro rifugio. Allora, il Signore ci ha dato un sicuro rifugio, che è il cuore di sua mamma. Pensa che bello, ma anche Gesù è nostro rifugio, per i due cuori, sia quello di Gesù e quello della Madonna sono squarciati. Ecco, una spada ti trafiggerà l'anima. Ecco, Gesù col cuore trafitto, entriamo in quei rifugi, quelli sono veramente nostri sicuri rifugi, un luogo fortificato che mi salva. Vuoi stare fuori di là? Guardati intorno, quelli che non hanno voluto entrare dove sono finiti, perché mia rupe e mia fortezza tu sei, per il tuo nome guidami e conducimi. Cioè, nessuno, cioè, il male non può entrare nel cuore di Gesù, non può entrare nel cuore di Maria, ecco perché sono sicuri i rifugi, mentre tutti gli altri rifugi fanno venire da ridere, perché non ti rifugi da niente. E dove il male non può entrare, dove c'è solo bene, lì devi rifugiarti. Nelle tue mani affido il mio spirito, tu mi hai riscattato. Certo, mi hai riscattato perché ero schiavo del peccato, figlio di Adamo ed Eva, sei venuto a riscattarmi, hai pagato il riscatto per liberarmi. Signore, Dio fedele, io confido nel Signore, esulterò e gioirò per la tua grazia. Ma bisogna piangere di gioia al pensiero e meditare, contemplare queste parole e dire: Signore, quello che sto leggendo è tutto vero, io devo credere a quello che tu mi dici attraverso anche queste parole che sono dettate dallo Spirito del Santo, che è lo Spirito dell'amore del Padre e del Figlio, fuoco d'amore, e il fuoco d'amore così mi istruisce. Io confido nel Signore, esulterò e gioirò per la tua grazia. Sul tuo servo, per cui non devo fare il padrone io, devo fare il servo, ecco il servo del Signore, si faccia di me come tu dici nel Vangelo, così devo dire. Perché se non dico così, vuol dire che io non voglio fare il servo, ma voglio fare il padrone, voglio fare quello che voglio io, no? Non la volontà del Padre, la volontà di Dio, ma voglio fare quello che voglio io, e così nel tuo servo, sul tuo servo fa splendere il tuo volto, ma fa splendere il suo volto in colui che lo serve, perché chi non lo serve non vede il volto del Signore. Guardate a lui e sarete raggianti. Salvami per la tua misericordia, non vedi quanto sono misero, Signore? Io confido e spero in te, perché vedo che senza di te, veramente, me l'hai anche detto, non posso far nulla senza di te, per cui con te posso far tutto quello che tu vuoi. Benedetto il Signore che per me ha fatto meraviglie di grazia, manco le ho viste, manco le cerco, manco le voglio sapere, maleducato che sei. Non ti interessa neanche di sapere i regali che Dio ti ha fatto, sei maleducato, duro di cuore, duro di cervicio, di cervice. Ecco, vabbè. Anna, dice
poverino,
meglio.
Ma pensavo, Claudio, ai due discepoli di Emmaus, no, che dicono: non ci ardeva forse il cuore mentre Gesù parlava a noi? Ecco, questa sensazione, questo
sì,
ardore, non riusciamo a captarlo,
a
percepirlo, dico, quando ci parlano di Gesù, anche sentendo le tue meditazioni, mi rivolgo agli ascoltatori,
sì,
dico, non si muove niente proprio, no, non è possibile,
sì.
Non è possibile, veramente.
La distrazione, noi non abbiamo capito cos'è la distrazione. La distrazione è la distruzione della nostra vita contemplativa, perché l'uomo non è stato fatto, cioè ha l'anima che, diciamo, deve tendere verso Dio, perché è spirito che Dio ha messo dentro di noi. Per cui questo spirito che il Signore ha soffiato dentro di noi, l'anima nostra, diciamo che anela a te, oh Dio, perché io sono qua prigioniera di questo corpo, sono qua in questo mondo perverso, però la mia origine è là e io desidero tornare da colui che mi ha creato e mi ha messo questo spirito che tende a lui. Allora il nemico lo sa, ti distraggo io per bene, tu devi pensare di essere un animale che andrà al macello in qualche modo, morirà, però finito tutto, non c'hai l'anima, falso, sciagurato. Lui che è puro spirito, vuol dire a te che lo spirito non hai per portarti a casa sua. Dopo vedrai, se arrivi a casa sua, lo spirito come lo senti, ardere. Bene, chiediamo una pausa musicale e io proporrei, sapete, c'è un bel canto che lodate il Signore, le suore ce l'hanno quel canto lì, lodate il Signore, voi tutti schiere di angeli, lodate il Signore, nell'alto dei cieli, lodate il Signore, e anche qui sulla terra dobbiamo lodare il Signore. Ecco, e poi ci sentiamo tra qualche minuto, vero, per per proseguire con il Santo Vangelo, Dio che mi parla, si degna di parlare con me. Dice, voi che avete anche le orecchie tappate, no? E difatti oggi con quelle cuffiette lì, con quei auricolari, quante orecchie tappate. Vabbè.
Sì.
A tra poco allora.
Sì, Ave Maria.
Ave Maria. Ave Maria, cari amici, riprendiamo la nostra meditazione. Adesso abbiamo il Santo Vangelo con le meditazioni di Don Dolindo, infuocato d'amore. Che bello leggere quelli che sono infuocati d'amore e che capiscono l'amore, perché vedete, riescono a spiegarlo perché? Perché lo vivono, se no non capisce niente. No?
Certo, allora, nonostante Gesù avesse compiuto molti e grandi miracoli. La folla domanda ancora un segno, come il prodigio della manna ottenuto da Mosè nel deserto. Gesù però risponde che la manna era soltanto una figura del vero pane del cielo, il pane della vita, è lui stesso. Gesù vivo e vero nella Santa Eucaristia. Infatti è il nutrimento delle anime per la vita eterna. Chi lo riceve non avrà più fame e chi crede in lui non avrà più sete. Accostiamoci spesso alla Santa Comunione per ravvivare il nostro amore e la nostra fede in Gesù. Dal Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo la folla disse a Gesù: quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto, diede loro da mangiare un pane dal cielo. Rispose loro Gesù: in verità io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti, il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Allora gli dissero: Signore, dacci sempre questo pane. Gesù rispose loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà sete mai.
Ma anche qui, per esempio, no, non avrà più fame, non avrà più sete. Allora la gente che non contempla, cioè non è più capace di pensare, di meditare, dice: ma io faccio la comunione la mattina, dopo vado a fare la colazione, poi a mezzogiorno faccio il pranzo, per cui io la fame ce l'ho ancora, no? Perché non hai capito il significato. Cioè, io, nutrendomi di Dio, ho trovato ciò che appaga la mia vita, cioè ogni respiro della mia vita vivo per colui che mi ha sfamato in eterno. Bevo, leggo volentieri, medito volentieri le sue parole, bevo, ecco, a questo calice della salvezza, ecco, e non ho più sete, cioè non vado in cerca di altro. Guardate, io ho conosciuto un amico che non posso dirvi tante cose, no? Però diciamo che stava in una situazione, anticlericale, poi ha avuto la grazia della conversione, bene. Questo, era una persona di grande cultura, sapeva 4-5 lingue, ma insomma, fatto sta che aveva letto tutti i classici di questo mondo, un personaggio più di tanto non posso dirvi. Bene, gli ho fatto conoscere gli scritti di Don Dolindo. Allora, questa persona così molto, di grande cultura, che aveva anche un posto molto elevato, cosa ha fatto? Dopo che ha letto Don Dolindo, si sono riempiti i cassonetti dei libri, dei classici, perché Don Dolindo mi ha praticamente, mi ha sedotto, mi ha conquistato. Dopo aver letto quello che lui ha scritto, non volevo più sapere di altre storie e leggevo solo quello che lui aveva scritto, perché le altre cose le sapevo tutte, ma non avevo imparato niente, non mi appagavano, avevo letto montagne di libri, sapevo di tutto e di più e non sapevo niente. Ho scoperto Don Dolindo, non ho più fame, non ho più sete, ecco, questo è il significato, no? Dice: io ho trovato la mia gioia, ho trovato l'amore eterno, ho trovato colui che appaga tutte le mie ansie, tutti i miei desideri, tutte le mie, le mie sì, non solo i desideri, ma diciamo anche le mie aspirazioni, cioè, e questo qui è morto santamente, sapete, ha dovuto soffrire la purificazione, ma non si è mai lamentato, mai. Aveva capito che era tutta grazia di Dio, erano sofferenze terribili perché, diciamo, dove aveva anche, c'erano proprio operazioni, chemio, cose varie, ma insomma così, non ha mai detto sto male, sto soffrendo, niente, non l'ha mai detto, perché aveva capito che Gesù Cristo era tutto, il resto è tutta roba che passa. Qui era aggrappato alla roccia della mia salvezza, non aveva più fame, non aveva più sete. Ecco, mi è venuto in mente questo particolare di questa persona.
Che bello, che bello. Che grazie, veramente.
Bene, allora Anna, a te adesso la parola, poi...
Leggiamo allora, sì, la meditazione di Don Dolindo, San Giovanni, capitolo sesto, sono a pagina 1772. Gesù annuncia solennemente il pane della vita, ma il popolo non capisce. Il popolo, dopo il miracolo della moltiplicazione dei pani, era deciso a proclamare Gesù re di Israele. E perciò, quando si accorse che egli improvvisamente si era appartato e che gli apostoli non c'erano più, rimase in attesa tutta la notte, nella speranza di rintracciarlo al mattino. Non deve stupire questo, poiché la turba, saziata da un cibo miracoloso, era anche fisicamente fortificata ed entusiasmata com'era, non voleva farsi sfuggire l'occasione di farla finita con la propria miseria e di inaugurare un regno di benessere materiale e di prosperità. Essendo vicina la Pasqua, non faceva eccessivamente freddo, ma pur se il tempo fosse stato rigido, non sarebbe stato di ostacolo alla decisa volontà del popolo, che nei suoi impeti è irrefrenabile. Fattosi giorno, cominciarono le ricerche di Gesù su per il monte. Il popolo, infatti, aveva notato la sera che sulla riva vi era una sola barca, e che in essa erano entrati i soli apostoli quando si erano allontanati. Gesù dunque, pensavano tutti, doveva essere in quei dintorni. Essendo riuscite vane le ricerche, ridiscesero la riva, dove frattanto erano giunte molte barche da Tiberiade, e montati in esse s'avviarono verso Cafarnao, dove supposero che Gesù fosse andato a loro insaputa. Infatti, lo trovarono là e, sorpresi, gli domandarono: «Maestro, quando sei venuto qui?» Evidentemente non tutte le turbe erano riuscite a pigliar posto nelle barche e quindi il numero di quelli che giunsero a Cafarnao fu ristretto. Attraversarono il lago i più audaci e i più entusiasmati dal miracolo che avevano visto. E per questo domandarono a Gesù quando e come era giunto colà, supponendo che fosse stato per un altro miracolo. In questa domanda si manifestava il loro spirito interessato, giacché è spontaneo, in chi ha ricevuto un beneficio materiale e ne spera altri, interessarsi della persona che glielo ha fatto ed avere per lei parole di complimento. In quella domanda, quando sei venuto qui? C'era un senso di stupore, di premura ed anche di subcosciente adulazione, un sentimento tutto materiale e naturale che prescindeva da Gesù come vero Messia e lo riguardava come uno capace di fare cose sorprendenti per iniziativa naturale. Gesù rispose: «Voi cercate di me non per i miracoli che avete veduti, ma perché avete mangiato dei pani e ve ne siete saziati». E voleva dire: «Voi non mi cercate per i miracoli, vedendo in essi un segno chiaro della mia missione, ma perché, vedete, in essi solo un mezzo per avere dei benefici corporali. Considerate il miracolo più come un prestigio, come un segno di attitudine nel governare il popolo, come una manifestazione di genialità, anziché come un segno divino, di un'opera divina di redenzione. Procuratevi non quel cibo che passa, soggiunse Gesù, ma quello che dura sino alla vita eterna, il quale sarà dato a voi dal Figlio dell'uomo, poiché in lui impresse il suo sigillo, il Padre, Dio. Escludete da me che io sia venuto per occuparmi delle vostre necessità temporali. Se vi ho nutriti, non l'ho fatto per darvi un pane materiale, ma per attrarvi al pane spirituale che dona la vita eterna. Il miracolo fatto non è stato l'inizio di una serie di benefici corporali, ma un segno ed un sigillo di Dio Padre per confermare la mia missione redentrice. Il popolo interpretò le sue parole come un rimprovero alla negligenza nell'osservanza dei riti legali. Domandò che cosa dovesse fare per osservarli e compiere così le opere di Dio. Non capì che sorgeva un'era nuova di grazie, che i riti e le figure si compivano nella realtà e che la realtà di tutta la legge era Gesù stesso, Salvatore del mondo. Non capì che per compiere davvero le opere di Dio bisognava riguardare Lui solo, che in esse era annunciato e figurato, e poiché Egli era venuto già e stava con loro, bisognava credere in Lui come il mandato da Dio. La legge, infatti, anche prima della venuta di Gesù Cristo, non aveva valore che per la fede nel futuro Messia. Ora che il mandato da Dio era venuto, la legge doveva mutarsi tutta in un atto di fede in Lui. Il popolo capì che Gesù lo esortava a credere in Lui e con incoscienza, pari all'ingratitudine, gli disse: «Quale miracolo fai tu perché noi vediamo e crediamo? I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come sta scritto, diede loro a mangiare il pane del cielo». Non terminarono la frase, ma volevano dire: «Tu che cosa ci dai di perenne nella nostra vita come segno della tua missione?» È stupefacente questa pretesa della turba. Non era essa andata con entusiasmo appresso a Gesù perché vedeva i miracoli che faceva per quelli che erano infermi, e non aveva il giorno prima mangiato un pane miracoloso tanto da correre a lui per proclamarlo re. L'ingratitudine e l'incoscienza di quella gente giungeva dunque a tanto da reclamare miracoli quando ne aveva visti e ne vedeva tanti. È evidente da questo stesso che il popolo riguardava i miracoli veduti solo da un punto di vista utilitario e non li approfondiva per quello che significavano. Per esso quei prodigi erano fatti da un uomo e da un profeta singolare, ma non giungeva a persuadersi profondamente che quel profeta fosse il Messia. L'entusiasmo suscitato da un prodigio era superficiale e la fede del cuore era come un fiocco di neve primaverile che cadendo si liquefa. Quando Gesù disse esplicitamente che si doveva credere in Lui come colui che Dio aveva mandato, il popolo credette di trovarsi innanzi ad un fatto nuovo, ad un problema arduo, ad una proclamazione che non poteva accettare senza miracoli, fatti per dimostrarne la verità, sembrandogli che il Messia avesse dovuto mostrarsi almeno alla pari di Mosè per condurre la nazione in una nuova via di gloria. anche in questa pretesa del popolo, c'era una concezione tutta materiale del Messia, già che esso credeva che il Messia dovesse essere un condottiero, come Mosè, e dovesse guidarlo con prodigi continui alla riscossa del giogo romano, come Mosè aveva guidato i suoi padri alla riscossa del giogo egiziano. Gesù Cristo rispose con profondità degna di lui, mostrando in sé il compimento della grande figura profetica di Mosè e della manna, ed esclamò: in verità vi dico, non Mosè diede a voi il pane del cielo, ma il Padre mio dà a voi il vero pane del cielo, poiché pane di Dio è colui che è disceso dal cielo e dà la vita al mondo. La manna che aveva dato Mosè non era il vero pane del cielo, ma ne era solo una figura. Non era nutrimento dell'anima, ma del corpo. Non donava la vita eterna, ma sosteneva per poco quella temporale. Gesù Cristo era venuto dal cielo in terra per sostenere la vita spirituale di quanti avrebbero creduto in lui e per sostenerla incorporandoli a sé e diventando loro vita soprannaturale. In questo senso egli poteva chiamarsi loro pane, perché li nutriva con la parola della verità e voleva diventare loro cibo vero col dono ineffabile dell'Eucaristia. Adamo ed Eva erano stati nutriti dalla menzognera parola di Satana. Avevano colto e mangiato il frutto proibito ed erano caduti nella morte spirituale ed in quella corporale. Gesù Cristo, novello Adamo, voleva nutrire i suoi figli novelli con la parola di verità, che doveva elevarli al Padre e darsi come frutto di vita dall'albero della croce, dandosi come vittima immolata e come cibo di vera vita. Sentendo parlare di pane di vita e di pane che dà la vita al mondo, il popolo, che aveva fresco il ricordo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, prese la frase in senso tutto materiale e credette che Gesù volesse rinnovare quel miracolo. Perciò esclamò con premura: Signore, dacci sempre un tal pane. Il Redentore li disingannò subito, aggiungendo che il pane di vita che voleva dare era lui stesso, un pane che avrebbe saziato l'anima, non il corpo, e che avrebbe stinto la sete della cupidigia e delle passioni con la prospettiva dei beni eterni nella luce della fede. Un pane che, essendo un mistero di fede, avrebbe nutrito l'anima con l'atto di fede più bello, quello di credere senza vedere. Voi poi, soggiunse Gesù, avete veduto i miracoli che ho fatti e non mi credete, perché, come già vi ho detto, cercate il vostro benessere materiale, volete vedere per credere e siete tanto lontani dal credere, perché il vedere non è più fede. Gesù Cristo dunque, come appare chiaro dal contesto, chiamandosi pane del cielo e cominciando a parlare dell'ineffabile dono che voleva dare, vi mette come fondamento la fede, una fede che crede senza vedere, una fede non sostenuta dai miracoli esterni, ma piena e completa nel più grande miracolo di amore nascosto. Diremmo quasi che era la prova a cui Dio sottoponeva l'uomo nella nuova legge. Adamo ebbe come prova la proibizione di un frutto bellissimo, la cui privazione esigeva un atto pieno di fede alla parola di Dio. Quel frutto non manifestava nel suo aspetto e nel suo gusto nulla che fosse nocivo e mortale. Anzi, era bello e dilettevole. Eppure, l'uomo, credendo a Dio, doveva privarsene. Il Signore diede all'uomo redento e rigenerato la prova opposta. Un frutto di vita e di amore che non ha nessuna manifestazione esterna, né di bellezza né di gusto. Un frutto che deve essere colto con un atto di fede piena nella parola del Redentore. Adamo credette non a Dio, ma alle apparenze del frutto. Lo mangiò e cadde. L'anima, nell'Eucaristia, non crede alle apparenze, ma alla parola di Gesù. Crede e riceve la vita. La sua prova è quotidiana, il suo Eden è la Chiesa, il suo albero di vita è l'Eucaristia, il suo frutto è Gesù nascosto dai veli del pane e del vino. Gli ebrei alle parole di Gesù rimasero increduli. Erano andati a lui con la pretesa di vedere dei miracoli e credevano di potersi disporre del suo potere. Non ammettevano altro che quello che passava per la loro testa ed avevano sempre la presunzione di dover avere essi di diritto i doni del Signore, nel modo che a loro garbava. Credevano quasi che il mondo si fermasse senza il loro volere. Per questo Gesù aggiunse: tutto ciò che il Padre mio mi dà arriverà a me, ed io non respingerò chi viene a me, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E voleva dire: la vostra mancanza di fede non distrugge il disegno di Dio, poiché il Signore, mandandomi in mezzo a voi, non ha ristretto l'opera mia a voi soltanto. Egli mi dona le anime di tutto il mondo, egli le chiama, e quando esse vengono a me io non le caccio, benché non appartengano al vostro popolo. È questa la volontà del Padre mio, ed io la compio fedelmente. Egli vuole che io non perda tutti quelli che mi dona, ma li risusciti nell'ultimo giorno, e vuole che abbiano la vita in me e per me. Credendo in me, io li accolgo, li alimento di me con un dono di fede, di pura fede, nel quale la vista, il tatto, il gusto si ingannano e nel quale si deve solo credere alla mia parola. Essi vengono, credono, si alimentano, vivono di me. Risurrezione e vita, e Dio li risuscito dalla morte nell'ultimo giorno. Gesù dunque, prima di annunziare e promettere formalmente il dono ineffabile dell'Eucaristia, ne pone i fondamenti e ne determina il carattere. Esso è la nuova manna del suo popolo peregrinante dall'esilio alla patria. È pane disceso dal cielo. È lui stesso che è venuto in terra per alimentare le sue creature, per saziarle di amore divino e spegnere in loro la sete delle passioni disordinate. L'Eucaristia non è un dono ristretto alla sola nazione ebraica, è un dono universale. Dipende dalla volontà del Padre e non dal diritto di eredità. Affratella tutti gli uomini, senza distinzione di razza. Li affratella perché Dio li chiama alla stessa fede nel Redentore, e questi li accoglie, li nutre, li santifica, e vincendo anche la morte corporale, li risuscita gloriosamente nell'ultimo giorno. Chi crede in Lui, cioè chi riceve il pane della vita, credendo che è Lui stesso vivo e vero, ha la vita eterna. Chi lo crede è solo un simbolo, un segno, un pane comune materiale, in realtà non crede in Lui. e perciò non ha la vita. Evidente dal contesto che Gesù non parla della fede in lui in un senso generale e tantomeno parla della fede di semplice assentimento a lui Salvatore, ma di fiducia nei suoi meriti. Senza curarsi delle opere buone, egli parla del pane di vita, dell'Eucaristia, e asserisce che chiunque vede il Figlio e crede in lui ha la vita eterna. Vede il pane di vita, lo crede sostanzialmente il Figlio di Dio incarnato, crede in lui, ivi presente, se ne ciba, e dà la vita eterna. Tutte le volte che Gesù in questo capitolo parla della fede in lui, parla della fede nella sua reale presenza nel pane di vita. Ed ogni volta che parla del pane disceso dal cielo, parla di se stesso, vivo, vero, fatto cibo delle anime. Non si può equivocare sulle sue parole, né si può dare ad esse un senso simbolico che non hanno. Mi fermo, Claudio.
Hai detto tutto?
Sì, ci sono poche righe, ma...
Ma c'è tempo, eh?
Sì, non ho sotto mano. Sì, va bene, allora termino questo capitolo.
Sì, Gesù Cristo. Termino, serve... ancora 10 minuti abbiamo. Dai.
Va bene, Gesù Cristo parlava in senso tanto reale, chiamandosi pane vivo, disceso dal cielo, che il popolo cominciò a mormorare di lui dicendo: non è forse costui Gesù, figlio di Giuseppe, di cui conosciamo il padre e la madre? Come dunque dice costui, io sono disceso dal cielo? San Giuseppe probabilmente era già morto quando Gesù cominciò la sua vita pubblica, ma il popolo l'aveva conosciuto e l'aveva sempre creduto padre vero di Gesù, ignorando il mistero dell'incarnazione per opera dello Spirito Santo. Credendo dunque di conoscerne il padre e la madre, si stupivano che gli si chiamasse pane vivo disceso dal cielo, e mormoravano di questa espressione, come chi ascolta una cosa ardua, non assurda. Era tanto l'accento di verità che traspariva dalle parole di Gesù, essi non osavano direttamente tacciarlo di dire una cosa assurda, come sarebbe stato naturale, ma si interrogavano a vicenda per cercare di interpretare quello che diceva. Nel dire Gesù, io, il pane vivo disceso dal cielo, faceva sentire che egli era la verità, che era perdonarsi come pane, che questo pane doveva essere pane vivo, pane negli accidenti e vita nella sostanza, pane disceso dal cielo, perché era lui stesso donato in cibo alle anime. In questo mirabile discorso eucaristico Gesù fu di una recisione precisa, poiché l'amore del suo cuore traboccava ed egli sapeva bene quanto gli sarebbe stato ingrato l'uomo. Non erano solo gli ebrei i suoi oppositori, erano gli eretici di tutti i secoli, e specialmente i protestanti. Egli li vedeva con la sua divina prescienza, e poiché voleva darsi per amore, non tollerava che si fosse potuto dubitare di questo suo dono. Preferiva che quelli che non volevano credergli se ne fossero andati. Rinunziava alle anime loro, pur amandole infinitamente, ma non rinunziava ad essere esplicito e preciso in quello che voleva donare.
Tu pensa che oggi addirittura sentiamo famosi predicatori che dicono che bisogna andare e ascoltare quello che dicono gli eretici, no? Che non credono nella presenza reale, che non fanno la comunione, eh? È solo un simbolo, no? Per cui dovremmo imparare da loro, ma tu pensa, cioè, dove è arrivato il fumo di Satana? È entrato, a cui è entrato non solo il fumo, ma anche la fabbrica del fumo. Ma Anna, noi abbiamo ancora tempo, sai, praticamente il fioretto di ieri, di oggi, di domani, perché tutto, io vedo dalla mia finestra, qui fiorisce tutto, c'ho questi...
I fiori primaverili fanno sbocciare, sì, la natura
esplode. Ma quanti fiori, di piante che io non conoscevo, ma che meraviglia di fiori, che profumi, no? Per cui dico, guarda, il Signore ci mostra quelle cose là e dopo ci mostra anche queste cose qua, nel senso che i fioretti, vero, questi racconti delle vite dei santi, gli esempi che ci vengono dati, ecco, bisogna approfittare di questi doni. Allora, a te la parola, ecco, la fame, la sete, dobbiamo...
Che profumi l'anima mia, anche questo, ecco, serva a profumarci interiormente. Ieri era Santa Gemma Galgani, quindi c'è un fioretto che riguarda all'amore per l'addolorata, questa bella creatura. Allora, Santa Gemma amò ardentemente la regina del cielo. Quando la mamma terrena stava per morire, le disse di prendersi la Madonna per madre e le lasciò in ricordo la statuina dell'addolorata, innanzi alla quale le aveva insegnato a pregare e a compatire i dolori suoi e del figlio suo Gesù. Infatti Santa Gemma cercava ogni giorno, nell'amore tutto filiale verso la Madonna, amava recitare il Santo Rosario e la corona dei sette dolori. Amava chiamare la Madonna con il dolce nome di mamma. Sembrava non saziarsi mai di chiamarla così. Diceva, quanto è caro poter proferire il nome di mamma. Che dolcezza sentì nel cuore in quegli istanti. Lo spieghi chi può. Sapeva che la Madonna è la mediatrice di tutte le grazie e ripeteva, che gran bisogno ho della mamma mia. Come devo fare a star lontana, a star tanto senza la mamma? Una volta le confidò espressamente, mamma mia, quanto godo nel chiamarti mamma. Il mio cuore, lo vedi, mi salta come quando ricorda Gesù. Dovremmo gioire davvero nel sapere, nel sentire, nel chiamare la Madonna, nostra mamma.
Difatti, se non diventerete come bambini, i bambini pensano alla mamma, chiamano prima la mamma, dopo il papà, è vero?
È vero.
Allora, è vero. Se non diventerete come bambini, e vedi che a Fatima è apparsa ai bambini perché per loro è stato più facile che se appare persone avanti nell'età, no? E lei è così giovane, fanno fatica a pensare che sia la loro mamma.
Bene, oggi.
Invece loro non hanno avuto
spontaneità, proprio non hanno avuto problemi, non sono posti domande. Proprio,
no. Proprio bello. Leggi.
Di oggi è riferito anche a San Giuseppe Moscati, il medico napoletano. Ecco una testimonianza della beata suor Giuseppina di Gesù Crocifisso, carmelitana scalza, vissuta a Napoli, nel monastero di Santa Teresa e San Giuseppe. La signora Carolina De Nozza racconta: il mio Antonio, verso i 12 anni, un giorno ingoiò un osso di nespole e per vari giorni ebbe dolori fortissimi. Un professore disse che l'osso era finito nello stomaco e finché gli acidi non l'avessero corroso gli avrebbe procurato tanto dolore. Io allora lo portai da suor Giuseppina di Gesù Crocifisso e lei mi assicurò: l'osso non c'è più, ma ha provocato una lieve lacerazione tra lo stomaco e l'intestino e la piccola piaga è causa del dolore. Mio marito, non essendo soddisfatto e tranquillo, fece visitare Antonio dal professor Moscati, oggi santo, il quale si espresse con le medesime parole di suor Giuseppina. quando la misi al corrente della relazione del professore, lei che era tanto allegra e spiritosa, commentò: «Sai, io e il professore ci siamo laureati insieme». Infatti, San Giuseppe Moscati, grande medico di Napoli, aveva un piccolo segreto: la devozione alla Madonna. Portava sempre la corona del rosario in tasca e quando era in sala medica, di fronte a casi difficili, metteva per qualche attimo la mano in tasca, stringeva la corona e chiedeva aiuto alla Madre Divina. E le sue diagnosi avevano spesso del portentoso, a volte del miracoloso. La Madonna è la regale dispensatrice di ogni favore spirituale e temporale. Per questo dobbiamo ricorrere a lei con fede.
Difatti, vedi che lei ha detto laureati, ma in effetti si sono laureolati insieme. Tutti e due i santi, vedi, hanno fatto la stessa diagnosi.
Certo.
Che bello. Bene, allora noi adesso con questo poi chiudiamo in allegria, nel senso che l'aver meditato la parola del Signore è alimento, perché l'alimento è il pane vero disceso dal cielo, ma diciamo che questo alimento che è pane disceso dal cielo è il Verbo fatto carne. Noi ci siamo alimentati in questo momento del Verbo che è sempre Lui, che poi si è fatto carne. Allora, le comunioni vanno fatte in due modi, vero? Cibandosi della parola di Dio e cibandosi della carne, cioè del Verbo, della parola fatta carne. Così, allora, santa giornata a tutti da Claudio
ed Anna. Ave Maria.
Ave Maria, Ave Maria.